Sono le 9:15 minuti, bisogna sempre vedere come cerchiamo di interpretare, no? Certi aspetti. Stamani ci dicono che 1500 dipendenti del Monte dei Paschi se ne vanno per volontà, e che quindi...
Volontà di chi però? Ancora non lo sappiamo.
Dei dipendenti.
Sì, va bene, ok.
L'ha detto dalla Riva.
Sì.
E però gli continuano a garantire l'assistenza sanitaria.
Vabbè.
Buono. Ecco, invece per quanto riguarda la Fondazione Monte dei Paschi ci dicono che sono stati eliminati i rischi di default e che presenta al primo semestre 2014 una situazione patrimoniale riequilibrata, che se uno non sapesse il passato dice
va tutto bene, sono stati bravi.
Peccato che la fondazione era ricchissima e adesso un po' batte cassa. Ieri vi avevamo detto appunto che è stato predisposto il documento di programmazione. Il presidente Claric non ha intenzione di parlarne né tantomeno con la stampa né in consiglio comunale, dove ha detto ho già parlato con i capigruppo, non ho intenzione di approfondire oltre. Quindi noi cerchiamo di invece approfondire queste 12 pagine insieme a un attento osservatore di quanto succede in tema economico e finanziario. Stiamo parlando di Pierluigi Piccini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e bentrovate.
Beh, intanto queste 12 pagine che fondazione ci disegnano secondo Piccini per il futuro?
Beh, per far parlare Claric potreste organizzare una festa del PD, per esempio. Lui verrebbe e vi potrebbe dire le cose. Non parla con i giornalisti, non parla con il Consiglio Comunale, ma potrebbe tranquillamente parlare a una festa del PD, ad esempio. Provate a organizzarla e lui verrà.
Ecco, non ci è riuscito tanto bene il PD quest'anno perché l'ha fatta itinerante, però Claric effettivamente
non importa,
ce l'ha
non
avuto.
Importa, basta l'etichetta e lui arriva, non c'è problema.
Vabbè.
Allora, torniamo a discorsi seri. Per quanto riguarda il documento, io l'ho scritto lì anche ieri, mi sembra un documento largamente condivisibile, ci sono gli aspetti velleitari, ma insomma non riguardano le questioni di natura strategica. Devo dire che è un documento di buon senso. Di buon senso, ci sono alcune questioni apprezzabili, per esempio il giudizio sulla banca non è quello che esprime né dalla Riva né gli altri. Viola ieri ha fatto un'intervista che ha lasciato il tempo che trova. Il vero problema della banca sarà adesso quando usciranno gli stress test fino a ottobre, quindi fino a quel momento bisogna aspettare, stare in silenzio. Che poi se ne vanno via 1500 persone volontariamente, insomma, ho qualche dubbio, sono le affermazioni dalla Riva. Però la Fondazione fa una critica pesante, dice che la banca non va, dice che ci sono dei problemi di fatturazione, ma per semplificare, cioè che la banca ormai è fuori mercato, e si preoccupa come azionista anche di una partecipata ormai molto ridotta al 2,5%, comunque si preoccupa dell'andamento della banca, e questo mi sembra già un fatto positivo. Per il resto blocca le erogazioni, a differenza di quanto aveva detto Valentini nel periodo estivo. Probabilmente Valentini risente dell'influenza renziana, parla alcune volte senza sostanza, e puntano soprattutto a fare degli investimenti in natura prudenziale, quindi puntano alla patrimonializzazione della fondazione, e anche su questo è condivisibile. L'altra questione sui finanziamenti, quando verranno, se verranno, a fronte di utili veri, perché io criticai il bilancio della Manzi, ma non tanto perché non aveva ottenuto gli utili o perché aveva fatto delle operazioni di natura scorretta, aveva utilizzato la legge in un modo particolare, aveva permesso di fare degli utili, ma erano degli utili costruiti con delle leggi, non perché erano prodotti realmente. La Fondazione oggi dice noi ridistribuiremo utili soltanto quando li produrremo realmente, se saranno prodotti, questo mi sembra un fatto positivo. E poi dice però guardate bene, nei 5 settori che abbiamo individuato lavoriamo con una logica di sussidiarietà, cioè i soggetti che dovranno intervenire devono apportare denaro e devono essere improntati all'efficacia e alla produzione di redditività. Quindi su queste cose non possiamo che essere d'accordo. C'è un problema di fondo però.
E qual è?
Klarić, così come si comporta e come si comporta la Fondazione, fa sollevare seri dubbi. Qual è il problema di fondo? E queste sono le intenzioni. Come si fa poi a verificare che le intenzioni diventano nel governo quotidiano realtà? Come la Fondazione rende trasparente questa operatività? Noi veniamo da una Fondazione e da un periodo in cui le cose non sono state dette, non sono state raccontate, sono rimaste nelle segrete stanze e che hanno creato le degenerazioni, le patologie che sappiamo benissimo, con tutti i danni alla città. Ecco, la Fondazione a mio parere dovrebbe fare proprio una grande operazione di trasparenza, cioè fare in modo che di costruire una fiducia della città, dei soggetti interessati nei confronti dell'operatività, non delle intenzioni. Perché se non si ricrea questo clima, allora ci fermiamo alle intenzioni, sì, saranno più o meno buone, però bisogna che questa fondazione diventi, come dire, una casa di vetro, perché molto del groviglio armonioso, così come scrive Stefano Bisi, come il suo grande slogan, si è cementato e si è creato in fondazione, soprattutto nelle partecipate. E soprattutto nelle partecipate immobiliari, che sono la Sansedoni. Quindi Klarić e la Fondazione hanno un dovere morale nei confronti della città. Così come si sta comportando, che non vuole parlare, che non vuole andare in consiglio comunale, qualche dubbio lo crea.
Ma infatti queste persone, queste persone che rivestono ruoli molto importanti, spesso e volentieri hanno un atteggiamento un po' quasi di sufficienza nei confronti di dover spiegare a Siena. Mi viene a mente Profumo, di solito in assemblea, quando gli azionisti, è vero che alcuni sono veramente molto coloriti nei loro interventi, no? però dimostra di dire: ma perché devo stare qui ad ascoltare, adesso mi fa sti discorsi. E così Klarić sembra dire: insomma, la Fondazione adesso ci sono io, fidatevi. Lui può avere anche ragione, però visto il passato credo i senesi abbiano o perlomeno dovrebbero avere poca voglia di sapere.
Hanno il diritto, perché hanno subito i danni più grandi di questa gestione del potere separato. E quindi hanno il diritto di sapere, e secondo me queste persone hanno il dovere di spiegare, anche se alcune volte la spiegazione comporta, come dire, sì, dei problemi, delle sofferenze, però deve essere fatto, ma non tanto perché la città ha bisogno di un futuro concreto, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di credere in qualcosa per il futuro. Certo, gli atteggiamenti, ma qui non è soltanto Profumo, lei sa perfettamente qual è il soprannome di Profumo.
Sì, sì.
Qui non è tanto il problema di Profumo e Klarić, qui è tutto un sistema. Vede, quando lei fa un progetto, no, per la Siena capitale della cultura, e non lo racconta e non fa partecipare, poi fa le cordate umane, cioè non vuol dire niente. Bisogna spiegare, bisogna fare in modo che ci sia, come dire, un sentire collettivo che partecipa a un obiettivo, cosa che non si riesce, non si può fare con il folklore, bisogna farlo con le radici vere di questa città, con il senso vero di questa città, cosa che non è riuscita. Quando Sacco parla dei suoi progetti super ambiziosi e super innovativi, e poi viene a sapere che sono delle smart card, delle smart city molto sofisticate, ma comunque delle smart city, certo, tutto si sgonfia, tutto diventa più leggero, e allora probabilmente sarebbe stato opportuno fare altri tipi di operazioni, lavorare veramente sul grande patrimonio e tesoro di questa città, cosa che non è stato fatto.
Perché
invece facendolo avrebbe comportato la costruzione di un'identità collettiva.
Due domande ancora sulla Fondazione, poi chiudiamo appunto parlando di cultura. Ci sarà una nuova ricapitalizzazione, che è un po' quello che teme la Fondazione, perché sarebbe complicato potervi partecipare per quanto riguarda il Monte dei Paschi. Viene da supporlo, visto che ogni tanto i giornali nazionali qualche scritta in genere la fanno. E poi le società strumentali a questo punto che fine faranno?
Allora, per quanto riguarda la prima, io non credo, cioè credo che ci sarà bisogno di un nuovo aumento di capitale, ma che non sarà fatto. E molto probabilmente, cosa che Profumo ha già detto, ha fatto capire, ma fanno capire molti analisti sia italiani che internazionali, si andrà verso una fusione con un'altra banca, quindi carta contro carta. Mi sembra che qualche collaboratore di Viola l'ha detto anche in maniera molto brutale. Quindi non credo che si vada a un nuovo aumento di capitale, perché sarà molto difficile collocarlo sul mercato. Quindi l'unica strada che ha di fronte la banca è quella di una fusione con un'altra banca, probabilmente internazionale. Ci fanno alcuni nomi come il Santander, che sarebbe uno schiaffo nel muso, no? Un cazzotto nella pancia e uno schiaffo ai tedeschi. Oppure BNP Paribas, oppure UBS, sono questi i nomi che girano. Vedo probabilmente, non lo so, ma è una mia idea, molto probabilmente BNP Paribas. L'altra questione sulle società strumentali, ma lì è un problema delicatissimo che la Fondazione dovrà affrontare veramente nel merito. Per ora ci sono soltanto delle intenzioni prive di numeri, e per i svolti sociali che interventi del genere comportano. Io credo che la Fondazione cercherà di salvaguardare il più possibile, ma questo dovrà farlo compatibilmente con i numeri, con la capacità che avrà patrimonialmente. Certo, su tutto pesano le questioni immobiliari, le questioni che riguardano soprattutto San Sedoni e l'altra, per il Boccone. Ecco, queste due influenzeranno le scelte delle altre. Sulla San Sedoni devo dire che bisogna fare maggiore chiarezza. È importante che la Fondazione abbia detto che sta valutando la possibilità di fare le azioni di responsabilità nei confronti dei consigli di amministrazione che hanno gestito le partecipate. Però comunque, voglio dire, sarà la San Sedoni a determinare molto probabilmente la gestione delle altre partecipate.
Oh, vorrei chiudere, visto che Piccini più volte ha parlato anche di Santa Maria della Scala, non so se ha letto stamani mattina, Valentini ha detto se il museo, il Santa Maria della Scala, insomma, starà chiuso a gennaio e febbraio, non è un problema, lo fanno anche gli alberghi.
Sì, vede, quando io sento queste dichiarazioni così, io... Perché non sta zitto? Cioè, sarebbe la cosa migliore. Chi c'entra l'albergo con Santa Maria della Scala? Gli alberghi probabilmente quelli collaterali, cioè quelli del territorio, ma sono i periodi in cui il commercio, l'attività commerciale e economica senese ha più bisogno. Perché vede, il turismo che viene a Siena non lascia reddito. Lascia un pochino di reddito, il turismo che viene a settembre-ottobre, dopodiché c'è il vuoto assoluto, quindi bisogna lavorare per fare in modo che ci sia una stabilizzazione dei picchi e delle valli, ma negli altri periodi, cioè quando non c'è afflusso di turismo, bisogna portare gente. Ora, ammesso che le esposizioni, ammesso che tutto quello che loro stanno mettendo in piedi, cosa io condivido solo parzialmente, funzioni. Quindi questo è proprio il contrario di quello che andrebbe detto. Poi non è vero che chiuderà a gennaio e febbraio. Gli appalti e gli appalti in corso terminano a novembre. Molto probabilmente a novembre il Santa Maria della Scala chiuderà. Chiuderà perché la scusa sarà quella che il Consiglio Comunale ha deciso di mettere in piedi queste fondazioni di partecipazione o istituzioni o quello che saranno, vedremo, e vedremo anche la formula. Quindi per mettere a punto le procedure burocratiche ci vorranno dei mesi. Valentini dice gennaio-febbraio, errore e danno fortissimo per l'economia senese, ma non sarà così. Il Santa Maria Scala chiuderà a novembre, sarà chiuso per molto tempo e faranno soltanto delle piccole gare di un mese, due mesi, tre mesi per assicurare una gestione, ma non tanto per il Santa Maria Scala, per assicurare alle persone che lavorano una continuità. Quindi siamo in un sistema altamente, come dire, a ribasso rispetto alle potenzialità del Santa Maria Scala. Non ci vogliono vedere altre opportunità, altre offerte che gli sono state date, quindi si sta andando come al solito con la, con la nebbia si viaggia a vista. E qui, ecco, in questo caso non c'è programmazione, non c'è niente, siamo al giorno dopo giorno con tutto quello che significa.
Beh, questo è molto
triste.
Non so
triste. Se riesco a essere chiaro quando parlo, penso di sì, credo di sì.
No, confermo, abbiamo capito bene qual è la situazione fotografata da Pierluigi Piccini, che ringraziamo per essere stato con noi. Buona giornata.
Altrettanto.